Ninive. Sì, è un nuovo titolo, e allora? Si chiamava così la capitale del regno assiro che fu distrutta nel 612 a.C. dagli eserciti babilonesi. E forse solo perché un giorno questa trasmissione potesse chiamarsi Babilonia. Non è giusto, capite? Ma vallo a spiegare a Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Cioè adesso si distruggono città solo per questo programma, è sì, simpatico.
Soprattutto
diciamo.
Si scartabella su Wikipedia, era maldestra.
Sì. Poi lo diceva così con aria saccente, sì, sì. È la nostra sigla, Elena, che salutiamo.
Elena. Diciamo anche il cognome.
Caresani.
Caresani, che lo sì, sappiano sì. Tutti.
Le vogliamo molto bene. Sì. Buongiorno Valerio.
Ben trovato Sergio, questa è l'ennesima puntata di Babilonia e che ne dica Elena Caresani, in realtà ci divertiremo un sacco e sì. Come sempre, come dire, passeggiamo allegramente anche tra gli stili e non siamo mai soli.
No, e oggi probabilmente più del solito non riusciremo ad attraversare l'universo poetico, creativo sì. Del nostro ospite. Sì, si tratta vero. Di Luigi Cinque, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che nella sua carriera ne ha fatte di cotte e di crude.
Beh, detta così però
insomma. Non posso che commentare bentrovati.
Bentrovato. Beh sì, perché cioè, effettivamente insomma non si sa da dove iniziare, sia perché non fa soltanto il musicista, in realtà il buon Luigi ha scritto libri, ha girato documentari, ha diretto documentari, e anche quando approccia la musica spesso l'approccia con un'ottica multimediale, per cui questo già è un problema.
A cominciare dall'elettronica, perché tra i suoi maestri c'è Franco Evangelisti, mica uno così
certo,
a caso.
Assolutamente. Anzi, devo dire che poi col passare del tempo Franco Evangelisti rimane una colonna esperienziale fondamentale. E vi voglio raccontare questo brevissimo aneddoto. Io mi sono iscritto al corso di composizione elettronica a Santa Cecilia nel 1978 ed era il corso di Franco Evangelisti. Non c'erano strumenti, noi siamo arrivati tutti contenti, c'erano anche altre persone o personaggi che poi sono diventati compositori come Battistelli, Ruggeri eccetera, e c'era solamente l'Hammond, un organo che aveva regalato Morricone, l'aveva regalato. C'erano strumenti. E allora lui disse: ragazzi, non è importante avere strumenti, bisogna cominciare da un altro punto di vista, e ci fece studiare per il primo anno, con una noia mortale per noi, l'organo uditivo, cioè come funziona l'orecchio quando noi ascoltiamo, perché il punto di partenza è l'ascolto. Questo rimane, come dire, poi un elemento decisivo non solo per chi fa musica, credo per chi fa tutto, perché poi l'orecchio è diciamo, il nostro organo di difesa sempre acceso da milioni di anni. Prima erano le branchie dei pesci, poi sono diventate le orecchie degli uomini.
Quindi la fatica è diventata poi una risorsa, diciamo.
La fatica poi è diventata una risorsa e sicuramente un elemento su cui sempre basare l'esperienza personale e anche valutare quella degli altri, sempre nei limiti di un giudizio mai negativo, ma insomma, quindi voglio dire, il jazz che noi abbiamo amato, tutti quelli che amano il jazz, poi sanno che i jazzisti sul palco si ascoltano. Molto spesso, per esempio, la musica classica di tradizione conservatoriale, accademica, eccetera, non è educata all'ascolto, ma magari all'esecuzione, alla tecnica. E questa cosa è in questo momento della storia della musica è anche un contrasto interessante da esaminare.
Beh, abbiamo già messo un po' di tasselli, altri ne metteremo, peraltro più o meno in quel periodo hai cominciato anche a lavorare col Canzoniere del Lazio.
Sì, quello un po' prima, sono gli anni 73-76, quindi a 20 anni esatti. Quella è stata un'esperienza intrigante, ma è stata intrigante perché, stavo ripensando, il Canzoniere del Lazio non è stato principale gruppo dal punto di vista tecnico, esecutivo, elaborativo. Si è trovato nel punto giusto di una grande rivoluzione culturale. E come sapete, nelle rivoluzioni, lo dicono i classici, e la cosa che conta è dove ci si trova, non che cosa si è in grado di fare. E noi lì siamo capitati, perché eravamo ragazzi che venivano dal conservatorio, ma anche dal liceo classico, dall'università, che giocavano a fare le band, che amavano Dylan, però anche sentivano Otello Profazio e altre cose tradizionali. Beh, ci siamo trovati in una situazione che era una situazione esplosiva, cioè la possibilità di elaborare come avvenne nelle metropoli americane, in piccolo, in sintesi, fare la stessa elaborazione sulla musica popolare italiana, elettrificandola, mettendola in basso, tradendola in qualche modo.
Quindi eravate nel posto giusto al momento giusto, sì. Insomma.
Beh, non è azzardato dire che Luigi V potrebbe anche essere uno dei protagonisti del Canto di Babele, e infatti lo sarà in una delle puntate.
È vero, lo sarà, perché
ha utilizzato anche una cantante mongola. Ma adesso ci entriamo tra l'altro in un modo bislacco, almeno per noi, poi adesso spieghiamo perché.
Oi tara, ai tara, le. Delicatlai turille.
Sì, è una rubrica che ci fa girare il mondo. Oggi chissà perché mi sento a casa.
Sì, perché in realtà noi di solito appunto giriamo il mondo alla ricerca di canzoni cantate in idiomi particolari che non siano quelli soliti, l'italiano, l'inglese eccetera. E per me anche il ticinese è una lingua esotica.
Forse anche per Luigi V.
Forse anche per Luigi V.
Sicuramente.
Sì. E quindi per una volta ho scelto un pezzo in ticinese.
Ah, che bello.
Che però farei presentare a te, nel senso
allora,
che
è un gruppo ticinese, i Vadvuk, se questo è un om. Se questo è un uomo,
sì,
ovviamente.
Citazione colta,
certo.
Loro hanno, come dire, fanno parte di una cordata che ha riferimenti italiani con la cosiddetta pacianca o comunque col folk rock, i Gang, i Modena City Ramblers, ma anche gli irlandesi Waterboys con cui hanno collaborato. E quindi ci aspettiamo un certo clima sonoro, ma cantato appunto in ticinese.
Din se questo le un om, om may lead a match and burn my home. La mia caglia è pagine di libri che sopporti dentro a chi, dentro da me, che chi ho fatto that pushes out of sea, a memory sea, sì, se stai strepa come di pondi, oh, 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 din se questo le un oh, 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 me le da match and burn my
Sup, 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 sup.
c'era anche l'inglese, però, oltre sì, al dialetto
sì,
ticinese.
Sì, mescolavano un po'. E sono diventati maggiorenni quest'anno perché sono formati nel 2000. Per
un gruppo ormai storico che il nostro pubblico ben conosce, Vadvuk.
Ecco, invece nel brano che adesso ascoltiamo, che è il primo che ascoltiamo di Luigi Cinque, in che mondo ci troviamo e a che punto del tuo percorso? Facciamo un salto in avanti, credo.
Sì, siamo nel 2001. Con questo disco Tangerine Café volevo cercare di mettere insieme tutto quello che era poi un lavorio del mondo tradizionale, un lavorio del mondo colto e un lavorio fatto anche sulla dimensione che ci aveva anche in parte sorpreso, che era quella poi di un'elettronica anche di consumo. Che poi dopo diventerà, oggi sarà anche la musica liquida, cose che si usano così. Allora, insomma, invece c'era tutta il grande percorso dell'elettronica tedesca degli anni 80, 70, 80, 90.
E chi c'era con te in questa avventura discografica?
Beh, in questa avventura discografica, in questo pezzo, ci sono personaggi strani e anche diversi tra loro, come, va bene, al pianoforte Dani Lorea e alle tastiere, però poi alla voce Badara Sek, gran griot senegalese, al duduk Givan Gasparian, alla tromba ci fu la collaborazione di Paolo Fresu. Insomma, erano anche anni in cui poi c'era una maggiore, devo dire, ripensandoci, anche una maggiore libertà artistica, per cui un ensemble di questo genere, con per esempio una voce straordinaria Mangla Tiwari, da Varanasi, da Benares, grandissima cantante raga e così via, l'insieme anche artistico era più possibile di oggi, dove le cose si sono fatte, mi sembra, anche leggermente più strette, dovute anche alla crisi.
Certo. Beh, intanto l'ascoltiamo, non potremo ascoltarlo tutto, ma una buona porzione.
Thank you.
Sai che non ho mai frequentato le discoteche, ma ce ne fosse una che manda questa musica, ci andrei subito. Cioè esiste?
È dura.
No, perché penso che ci sia dentro, tra l'altro, quella che può essere anche un disturbo, una noia, di un tentativo di orchestrare questa, diciamo, sonorità del mondo, che poi era in quegli anni lì l'apertura totale del villaggio.
Il villaggio globale, lì arrivava
tutto, cioè arrivava la musica marocchina, arrivavano le musiche indiane, ma arrivavano non più come un momento di ricerca che faceva, no, arrivavano proprio nelle radio, nelle televisioni, nel consumo, quindi
c'è stata anche un po' una buffata che ha rischiato, però in quel momento c'era anche appunto la miccia, la curiosità, la voglia.
E questo Tangerine Café, che poi è l'unico pezzo del disco in questo modo, rappresenta anche quella buffata. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber alle Liebe von, ist so mit Meer und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die
Ti ho visto che muovevi la testa gioioso e giocoso. Ti è piaciuto questo lead?
Sì, di solito
Robert Schumann, di Rose di Liglie, da Dichter Liebe, qui con la voce di Mark Padmore, meravigliosa.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
E lo so, mi sono fatto del male. Io da sempre non la sopporto questa canzone. Non so perché l'ho inserita in scaletta. L'hai riconosciuta?
Beh,
certo.
Mi piace in realtà,
sì?
Invece,
e io forse l'ho ascoltata troppo, non lo so.
Ci sono anche migliaia di cover.
Sì,
di
infatti
pezzo.
Io ne ho scelta una che secondo me rivitalizza un po', anche perché elimina quel fastidioso arpeggio che ritorna, che caratterizza forse troppo fortemente questa House of the Rising Sun. Qui nella versione degli Animals probabilmente è rimasta la più famosa, ma anche in Italia ce ne sono parecchie, insomma, non vorrei citare nomi che a Babilonia ci stanno un po' così. I Pooh, ad esempio, li ho citati.
Li hanno fatti.
L'hanno fatta anche loro. Ma io invece ho scelto la versione di Tracy Chapman, che appunto ci dà, insomma, quella scossa ritmica così.
Non c'è l'accordo che ti piace?
Non c'è l'arpeggino. Sentiamo la versione con percussioni, insomma, una cosa più stuzzicante.
Spend your life in sin.
Sarà un po' meglio questa, no? Tracy Chapman, insomma, un po' solo, un po'... No, non ti vedo convinto.
Sì, no, no, Tracy Chapman mi piace.
In generale, tranne questa cosa...
Semplificava un po', diciamo.
Ecco, vedi che porti male. Chiudiamo le finestre. Che succede? No? Non ho capito. C'è qualcosa...
Saranno
Luigi,
gli effetti, vediamo... che si porta dietro Luigi.
Ma ti
borsa.
Vedo troppo tranquillo. No, cos'è? Scusa Luigi, ora cerchiamo
adesso
di ristabilire...
poche marine.
Ah, ma questo telefono non
Pronto.
Esiste. Cos'è? Pronto?
La musica non fa più parte della cultura generale. La musica si dovrebbe studiare nelle scuole come si studia la biologia, la letteratura, la geografia e la matematica, insomma, è parte del bagaglio culturale necessario per ogni essere umano.
Beh sì, è come non sottoscrivere. Maestro, il maestro Barenboim l'ha riconosciuto?
Sì, sì, sì.
E com'è? Ci ascolta? Grazie.
Siamo contenti.
Siamo molto contenti.
L'hai chiamato tu Luigi?
No, non sappiamo.
Certo.
Ma chissà,
confermo.
Forse c'è ancora.
Il dono di uno strumento dà alla persona che riceve questo strumento la possibilità di creare e sviluppare una relazione di intimità con uno strumento musicale che non è comparabile né con la relazione che esistono fra gli esseri umani o anche fra gli esseri umani e gli animali. Lo strumento dà al suonatore una possibilità di esprimersi che non si può esprimere da solo. In questo senso,
certo,
non dico che sia più importante che una relazione umana, ma non è meno di questo neanche.
Ecco, maestro, volevo dire che si è ricordato di avere una moglie, probabilmente, che pensava, quindi il tuo strumento arriva prima di me. No,
esatto,
non lo so.
Esatto.
Ma interessante, però, se ne va così.
Sì, non so,
intervenuto.
Luigi, tu convieni?
No, io devo dire che dal punto di vista della mia storia e poi penso della nostra storia in questo tavolo bisogna convenire, però... Da un po' di tempo a questa parte mi sorge da dietro la schiena un tarlo. E se tutti fossimo musicisti, la musica probabilmente scomparirebbe, perderebbe anche il suo valore. Se tutti fossero scienziati, non è vero che la scienza andrebbe più avanti, ma perché funziona lo stesso sistema che funziona in natura. Una volta ho letto, e non ho capito perché, che se tutti quanti, Dio non lo volesse, ci ammalassimo di AIDS, il virus dell'AIDS perderebbe qualunque forza, perché è sulla base di un'estensione. Quindi in realtà probabilmente l'approccio con l'arte va rivalutata dal punto di vista rinascimentale piuttosto che da un punto di vista di programmazione economica neocapitalista, nel senso... L'arte è una cosa seria, più articolata, più complicata, che presuppone una bottega, che presuppone probabilmente una frequentazione di tipo diverso e una scelta che non si può avere a 3 anni, a 4 anni. Detto questo, è bene dare nelle scuole a tutti la
possibilità di
scegliere.
Capire, certo,
certo, come c'è alla biologia, alla geografia, lo diceva. Beh, sarebbe meraviglioso, sì, assistere ad un dibattito con Daniel Barenboim e Luigi Cinque. Non è possibile, no, però possiamo regalare al maestro,
sì,
un ascolto.
Buttandola in caciara.
Ah, sì.
No, dal punto di vista dei significati, sì, perché in realtà... Io sto prendendo varie scorciatoie, nel senso che lui accennava alla matematica. E beh, io ho scelto un jazzista, quindi un musicista, che ha sempre fatto anche il professore di matematica. Per tutta la sua carriera ha fatto tutte e due le cose. Devo dire che tra i vari aggiustamenti a cui accennava Luigi Cinque, anche la matematica non ne ammette tanti, nel senso che l'operazioncina deve funzionare. E Lanfranco Malaguti, sto parlando di lui, è un jazzista rinomato, adesso credo sia in pensione come professore, forse continua invece a esercitare la professione di musicista. Questo comunque è il suo A Nice Day. Nice Days.
Bravo, bravo.
Lampra come alla Guti, sì, certo.
Qui non faceva troppi calcoli, insomma, suonava.
Si buttava, sì, direi sì. Proprio di sì. Beh, siamo arrivati al secondo step del nostro breve, purtroppo naturalmente frammentario, attraversamento della creatività discografica di Luigi Cinque. Però prima vorrei accennare a quella cinematografica che ha seguito anche un percorso didattico, nel senso che tu hai seguito il corso di cinematografia. Ti è nata grazie a quello oppure successivamente la voglia di fare anche il regista?
No, mi è nata grazie a quello e poi però a un certo punto appunto quella famosa occasione Canzoni del Lazio mi deviò alla scelta del mestiere della musica. L'ho rincontrato poi il cinema in una serie di documentari che sono stati fatti poi sulle mie diciamo esperienze in soprattutto extraeuropee, Pakistan, Yemen, Brasile. E poi a un certo punto mi sono cimentato in una storia che mi ha anche consolidato in una scelta, cioè nel senso che io ormai se faccio cinema o mi dedico a quella parte lì non può che essere cinema musicale, non può che essere storia di musicisti. E penso che in questo momento, ed è anche una novità perché comunque siamo nel periodo dell'occhio, del display, eccetera, la musica abbia anche bisogno di narrazione. Prima no, bastava a se stessa. Adesso ha bisogno di narrazione, quindi le storie dei musicisti, l'intrigo, l'iperneorealismo che è quello di inquadrare un musicista al quale non può sbagliare più di tanto, le dita devono, se sta suonando una cosa le dita devono andare in quel posto lì, cioè devono andare a suonare su quel tasto. E quindi così è partita la prima esperienza che si chiamava Transeuropa Hotel e raccontava della scomparizione di un musicista, peraltro vero, che noi avevamo incontrato in un'esperienza brasiliana che dalla Sicilia per l'esattezza bisognava partire, andare a cercare un mago che l'aveva fatto scomparire e poi tornare e seguire quella formula che il mago ci aveva dato per farlo per fare ricomparire l'amico. E questo però, se per un verso era naturalmente una favoletta, un po' la Tex Willer, d'altra parte poi invece la fisica quantistica sostiene poi questo, cioè che siamo tutti vibrazione, che avendo dei potenziometri che per il momento non abbiamo, possiamo anche intervenire sulla materia facendo scomparire e ricomparire la materia.
Uno che aveva sicuramente dei potenziometri era Antonio Infantino, che invece la tua ultima fatica cinematografica, diciamo.
Beh, Antonio Infantino è stato assolutamente un genio, in buona parte incompreso. Quando si è incompresi non bisogna lamentarsi, perché se si è incompresi si è innanzitutto incompresi da se stessi, io penso, e quindi lui ha voluto anche essere un po' incompreso, nello stesso tempo però ha gettato all'aria e nell'aria, nell'aere, dagli anni 70 ad oggi, fino a qualche mese fa, perle di saggezza riprese proprio dal mondo arcaico, dal mondo antico e riprodotte in una chiave moderna. Lui comunque per noi tutti popolo è l'inventore, è quello che ci ha fatto conoscere la grande potenza del tarantismo, della taranta, cioè di un ritmo forte, solido, attaccato alle rocce che abitava al sud, che era dentro la nostra anima, che quindi noi italiani ed europei potevamo avere un ritmo che era simile a quello dei neri americani.
E anche allora, quindi dell'ebbrezza in qualche modo.
E dell'ebbrezza, certo, della
e
perdita.
Adesso non so se in qualche modo riuscirai a riportare appunto questo filo di ragionamento a quello che stiamo per ascoltare.
Sì, no, perfettamente, perché è una melodia yemenita. Mi è capitato di inaugurare l'anno della cultura araba a Sana, capitale dello Yemen, nel 2000.
Quando ancora si poteva.
Quando ancora si poteva e si girava, e lo Yemen era un paradiso terrestre, un luogo veramente magico e fatato. Io sono quindi molto, diciamo, davvero triste a sentire che viene bombardato uno dei posti che ha suggerito agli architetti del 500, del 600, ai viaggiatori del 200, cioè dei secoli scorsi, ha suggerito
come fare
il modello di Venezia. Veniva da lì. E comunque a un certo punto ci toccò di suonare con l'Orchestra Nazionale Yemenita e loro ci proposero questa melodia. C'era Mauro Pagani, c'erano anche dei bei musicisti, Gianluigi Trovesi. E quindi noi trascrivemmo questa melodia perché la dovevamo suonare insieme a loro. La melodia è in dispari, quindi noi a un certo punto ognuno si attaccava a qualche yemenita dicendo: senti, per cortesia, dammi il segno quando voi smettete e noi dobbiamo entrare. Allora mi raccomando, se non che quando si sono presentati erano tutti diversi.
Ci sono tante sorprese dentro un pezzo, sì, apparentemente, come dire, orizzontale.
Sì, poi nonostante la complessità ritmica, in realtà poi scorre, sì, come, sì, come all'ascolto, voglio dire.
Beh, qui c'avevi dei compagni di viaggio di nuovo.
Beh sì,
nobili.
Qui c'erano assolutamente nobili, per esempio a violino solista Alex Malanescu, che io ritengo, sì, essere un grandissimo.
Ha lasciato il segno anche in questo,
sì,
pezzo, in,
sì,
effetti.
Sì, sì.
A foggy day in London town, hand me low and hand me down. I view the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. But suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. And through foggy London town the sun was shining everywhere.
Che meraviglia, non fosse un blindfold test, tra l'altro non sarebbe facile identificare l'autore di questa versione, di questo arrangiamento, è San Ra. Foggy Day, naturalmente un splendido tema di George Gershwin, nel 1954 ha realizzato San Ra questo gioiello.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Pensa che mi ero rilassato un po' così nel momento sbagliato.
Non dovevi,
però, non dovevi. Che succede?
L'unico che si può rilassare, sì, in questo, certo, momento è Luigi Cinque.
Sì. Sì.
Perché diventerà il nostro giudice inappellabile.
Sale su un ideale scranno.
Per,
esatto, sì, per giudicare questa sfida che si risolve poi nella proposta di due brani, uno, sì, a testa, intorno a un tema però. Che tema è? Sai che non ricordo.
Futuro antico.
Ah, bene.
Ecco. E il fatto che lui non ricordasse il tema del brano è già ti segnala,
vabbè,
diciamo, il fatto
è
che
è un po' di fiction, naturalmente. Futuro antico, o come diciamo spesso, antico futuro, perché le cose poi si ribaltano facilmente.
Sì, sì, sì.
E Luigi Cinque, credo,
alla fine dovrai dirci quale secondo te ci è stato più vicino a questo tema, ma anche magari semplicemente il pezzo che ti è piaciuto di più, insomma.
Quindi cominciamo malissimo col famoso ossimoro, che è la figura retorica,
esatto,
che contiene al suo interno due cose opposte.
Esatto.
Futuro e antico.
In questo caso sfruttare materiale antico, barocco, per quanto riguarda Fabrizio Cassol, sassofonista belga, appassionato di musica tradizionale dei Pigmei, un po' lo sentiremo, alla quale si ispira appunto il suo progetto Akamun, gruppo che qui interagisce con un'autentica orchestra per PTE, un lavoro teatrale del 2006 realizzato con il regista Alain Platel e basato su materiale tratto dalla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, Matthäus Passion se preferite. Tra gli interpreti, tra l'altro, il mezzosoprano Cristina Zavalloni, che noi ben conosciamo, e il flautista Magic Malik, che suona anche un flauto appunto pigmeo. Noi ascoltiamo un estratto dal preludio, giusto per andare ad assaggiare il risultato di questa operazione.
Thank you.
Va da sé che operazioni di questo tipo comportano rischi non indifferenti e si cammina sul filo del rasoio, come si suol dire. Fabrizio Cassol però, secondo me, insomma, sa il fatto suo.
Questo non dire ancora nulla, no, caro Luigi, prima, vedo che hai voglia.
È già pronto, ma sì. Ora tocca a te.
Sì. Dopo aver assistito a questo così esempio della filosofia del mettere le mani avantismo, diciamo,
sì,
da parte di Sergio Albertori,
certo.
Lo faccio anch'io, sì, in qualche modo, perché anche questa operazione che descrivo è abbastanza pericolosa, perché c'è un percussionista classe 1983, piuttosto giovane, figlio d'arte, Martin Grubinger, che è di Salisburgo e ha all'attivo tanti dischi. È considerato davvero uno dei migliori marimbisti sulla scena musicale mondiale, ha all'attivo, dicevo, tanti album, tra questi anche Drums and Chant, una rivisitazione molto personale della musica gregoriana, del canto gregoriano, messo in scena dal punto di vista discografico insieme ai monaci benedettini dell'abbazia, di un'abbazia in Baviera. E noi ascoltiamo il Sanctus 14. Lui, appunto, Martin Grubinger, dura 2 minuti e 08, quindi insomma ce la caviamo. Se non ti piace, Sergio, dura poco, ti avverto subito. Qui l'operazione, appunto, è di riportare, diciamo, nell'attualità sonora anche la tradizione gregoriana. E chi non ha mai pensato, ascoltando, insomma, un canto gregoriano, che se ci fosse stato un po' di groove?
È vero, un pochino, non lo so, ma a noi interessa.
Anche se lui in realtà è un percussionista di matrice classica.
Ma a noi interessa il giudizio di Luigi Cinque, ovviamente.
Beh, intanto sono due brani di attraversamento, cioè partono in un modo e finiscono in un altro modo, cioè quindi che all'interno di loro stessi celebrano il cambiamento, quindi questa cosa o piace o non piace, a me personalmente piace, quindi sono due brani gradevolissimi da quel punto di vista. Il primo si confronta con una forma che è una forma molto più ostica, perché è molto più bastarda che quella comunque della dimensione barocca, che era già una dimensione in cui, come poi vediamo anche nelle città barocche, tutto può succedere, nelle arti, nelle cose, angioletti che escono da tutte le parti, sì, eccetera. E quindi in realtà parte con una sonorità dei Pigmei Baca, e quindi io alla fine mi aspetto il pigmeo che mi suona la tromba barocca nella parte finale della cosa, che non c'è, però, non c'è. Quindi questo... Il secondo pezzo è più... diciamo, il compositore ha rischiato meno, quindi ha bisogno comunque di meno punteggio, perché il primo ha rischiato parecchio,
certo.
Ha bisogno di meno punteggio, e ha fatto un'operazione di quello che poi in musica si chiama, quando si studiano delle cose anche in composizione, il mascheramento. A un certo punto questo sound, chiamiamolo così, gregoriano, scompare. Devo dire che l'inizio del secondo brano è bellissimo.
Sì. Lui poi dopo arriva un po' la marcetta.
Ha trovato comunque lì, per esempio, un colore timbrico che è straordinario, cioè ti mette immediatamente in una situazione di...
E quindi...
A lui interessa la vittoria, ho capito.
No, è giusto per sapere, per chiudere questa di sfida.
Signori, io proporrei un pareggio, perché
va bene,
sì,
senza appellarci alla VAR.
Dopo questa disamina, sì,
mi sembra giusto.
Però anche con una, diciamo, richiesta ai due compositori di pensare che quello che stanno facendo è lo fanno bene, ma insomma, poi dove arrivano, questo cambiamento dove arriva, la mutazione all'interno.
Ora gli scriviamo.
Subito. Sì, appena finito, ma prima di finire, certo, dobbiamo ascoltare l'ultimo brano di Luigi V.
Un grande piacere, ci ha portato solo tre regali, avrebbe potuto portarcene di più, naturalmente.
Sì, però ha portato anche se stesso.
Questo lo ringraziamo, naturalmente.
Presentiamo brevemente, velocemente, l'ultimo brano.
È una registrazione live di un concerto fatto in quartetto, che abbiamo chiamato Waiting for Cage, aspettando Cage.
Ah, quindi ti piace
che
questo.
Dio ti benedica. Beh, io c'ero, non credo a questa registrazione, ma quella all'auditorio.
E la cosa che, diciamo, che ci intrigava anche, e questo titolo un po' richiama due cose, cioè richiama naturalmente tutta la grande entità del Cage scomparso che stiamo aspettando per riacquistare un po' di libertà. E nello stesso tempo però anche un altro personaggio che è scomparso e che a suo tempo ci ha dato una libertà esistenziale e filosofica incredibile, che è Beckett con il suo Waiting for Godot. Quindi in realtà Waiting for Cage è un po' un incrocio teatral-musicale libero di quattro personaggi che sono, diciamo, un po' flippati, chiamiamo così. Quindi comincio dalle donne: la straordinaria Petra Magoni,
sì,
il meraviglioso Patrizio Fariselli, il mai rimpianto tanto come adesso Fausto Mesolella alla chitarra, certo, e qui presente ai fiati e live electronics. E quindi noi in concerto passavamo dalla esecuzione di brani originali di Cage, soprattutto quelli, diciamo, più aleatori, a delle improvvisazioni che da lì derivavano e riportavano al pezzo successivo, come in una specie di segreto nostro misterioso di liberazione. E questo è un momento tra un brano e l'altro eseguito di Cage, dello spettacolo fatto a Firenze nel 2000, l'autunno del 2015.
Bene, grazie mille,
grazie
Luigi,
davvero.
Poi prima
grazie.
O poi succederà che lo richiamiamo.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Sì, ce ne sono tante che ce ne dovrebbe fare ancora ascoltare. E beh, noi invece ne abbiamo tante anche noi,
certo,
da far ascoltare, ma abbiamo la possibilità già la settimana prossima
di ritrovarci qui, e voi siete fin d'ora i benvenuti. Un saluto a tutti, quindi a presto.
A presto.